mentre mi preparavo un po' per questo intervento, ho pensato un po' di più sul problema noi e gli altri. E mi è sembrato che forse si possono distinguere due casi. Cioè, noi e gli altri possono essere differenti, come per esempio le varie religioni sono differenti, però si può essere contenti, diciamo, ciascuno nella sua religione. E dice, un problema non è la differenza, è la disuguaglianza che è il problema. Le disuguaglianze possono avere diversi aspetti, che poi, quando in ultimo, sono sempre problemi, diciamo, di ricchezza. Allora c'è una dimensione spaziale nella disuguaglianza, appunto, l'ha già detto, no? Nord, sud del mondo, quello che noi vogliamo. Poi c'è una dimensione sociale, cioè all'interno di ogni paese, no? Ci sono gli inclusi e gli esclusi, come diceva si parla, no? Parla di esclusi. No? E poi però c'è anche una dimensione meno conosciuta, che è quella temporale. Cioè, che succede? Che l'uomo è in relazione con la natura. Allora, se vogliamo dire come stanno le cose, ecco, mentre qui sappiamo chi sono i poveri, no? Sappiamo quali sono i poveri, e quindi la relazione uomo-natura è una cosa complicata, perché all'inizio la natura era molto ricca, gli uomini erano pochi, erano molto poveri, andavano in giro, raccoglievano dalle piante, no? La frutta. Quindi l'uomo era povero e la natura ricca. Man mano che è andato avanti il cosiddetto progresso, siamo arrivati a un punto in cui l'uomo si è sempre più arricchito, la natura si è sempre più impoverita. Allora, a questo punto, uno dice, ma come andiamo a finire? Perché non è che si può continuare, diciamo, l'uomo può continuare a diventare sempre più ricco, perché a un certo punto, se la natura diventa molto povera, l'uomo diventa povero anche lui. Quindi il problema è molto complicato, questo della dimensione temporale. Quindi l'uomo era povero all'inizio e ricco adesso, può darsi che sia poverissimo in futuro, se non prende le misure opportune riguardo alla sua relazione con la natura. Allora faccio una breve storia del mondo così come la presenta, diciamo, la fisica, perché c'entra il tempo, appunto. Tutto sarebbe cominciato con questa grande esplosione, avvenuta circa 15 miliardi di anni fa, e sappiamo molto, gli scienziati sanno molto, però c'è una specie di muro al di là del quale non si può andare, neanche concettualmente. Cioè si può immaginare che è successo fino a 10 o almeno 43 secondi da questo ipotetico evento. Si sa che all'inizio il mondo, l'universo era concentrato in una pallina incredibilmente piccola, 10 almeno 30 centimetri. Si sa che era caldissimo, ma non si sa cosa c'era prima. C'è chi dice che non c'era nulla, addirittura, in ogni caso, qui siamo nel famoso giorno senza ieri. Cioè non sappiamo cosa c'era ieri, insomma, è una cosa. Però sappiamo cosa è successo dopo. Sappiamo che l'universo si è espanso. Si è espanso, appunto, nelle dimensioni del tempo e dello spazio, la temperatura è diminuita, e quello che è avvenuto è che l'energia, inizialmente era tutta energia in un certo senso, e si è poi condensata dato la materia, e la materia appunto ha originato le galassie, il Sole 5 miliardi di anni fa, presso poco, la Terra 4 miliardi e mezzo. Poi naturalmente in certa materia, cioè nella Terra, è nata la vita, 3 miliardi e mezzo di anni fa. Poi è venuto fuori l'uomo, la civiltà umana solo 10.000 anni. E naturalmente c'è ancora un sacco di misteri, materie oscure, energie oscure, che nessuno sa cosa siano. E comunque se andiamo con i piedi sulla Terra, forse era meglio non scenderci all'inizio, perché la Terra era una cosa molto complicata, era una specie di palla di fuoco che pian piano si è modificata in questi 4 miliardi e mezzo di anni. E poi dopo, appunto, è venuto fuori, adesso faccio un salto, però ecco, andiamo allora ai tempi geologici. I tempi geologici sostanzialmente sono questi. Lasciamo stare quando è iniziato il mondo, prendiamoci 4 miliardi e mezzo di anni che sono quelli, diciamo, in cui c'è la Terra, la vita 3 miliardi e mezzo, e se andiamo a vedere l'uomo è qua giù, un angolino, cioè è una cosa recentissima, ecco. Tant'è vero che gli studiosi per discutere questi problemi devono appunto suddividere gli eoni in ere, gli eri dopo devono suddividere in periodi, i periodi devono suddividere in epoche, e qua appunto succede che attualmente noi saremmo nell'era del Cenozoico che è iniziata 65 milioni di anni fa, nel periodo quaternario che ha 2 milioni e mezzo di anni, l'epoca sarebbe l'Olocene che ha 11.000 anni, che è su per giù anche, diciamo, il numero di anni che si suppone ci sia in qualche modo la civiltà dell'uomo. E quindi noi saremmo in questo Olocene, ecco, e siamo qua in questo periodo, diciamo, cioè vicino allo zero, il tempo rispetto ai miliardi di anni, diciamo, dell'universo, della Terra, della vita, in questa scala, l'uomo è vicino allo zero. Ecco, e tutto questo fino a una decina di anni fa, naturalmente ancora meno. Quello che è cambiato è che nel 2002 uno scienziato che si chiama Crutzen, importante per altri motivi, su un articolo importante, su una rivista importante, disse, parlava di geologia dell'umanità, non più della Terra, ma dell'umanità, e disse, insomma, qui l'uomo ha talmente cambiato la Terra che a questo punto conviene chiamarle, l'epoca in cui viviamo, chiamarla appunto antropocene. Naturalmente, fatto un salto indietro, l'uomo era evoluto, no? Sappiamo, magari, ci troveremo alla fine. Allora, l'antropocene sarebbe l'epoca attuale. Appena, diciamo, fatto questo suggerimento, qualcuno ha pensato, va bene, siamo nell'antropocene, ma quando è cominciato l'antropocene? Allora qui naturalmente ognuno ha delle sue idee, ma non sono molto importanti. Qualcuno dice, beh, è cominciata da quando c'è la civiltà umana, cioè da 10.000 anni. Qualcuno dice, ma no, ma l'uomo ha cominciato a cambiare l'ambiente in cui vive solamente, diciamo, dal 1700, quando si è messo a usare combustibili fossili, forse anche dopo, qualcuno dice dal 1800. Qualcuno aggiunge, ma no, ma finché non si usava il petrolio era roba da ridere, quindi 1900. Qualcuno dice, ma allora se dobbiamo basarci sull'energia, diciamo che è cominciato nel 1950, quando abbiamo scoperto l'energia nucleare. Tutte cose che servono poco. Quello che servono a dire è che siamo effettivamente in un'epoca nuova. Ci sono degli studi scientifici molto approfonditi, per esempio una rivista è andata a vedere come sono cambiate le cose nel tempo, in particolare negli ultimi 200 anni circa, è andata a vedere, ha fatto dei grafici di questo tipo che sono, diciamo, magari difficili da leggere, però si vede se è qualcosa. Per esempio, là in alto è come è cresciuta la popolazione dell'uomo. E poi dopo, non so, qui come è cresciuto il consumo della carta, qui come sono aumentate le automobili, turismo, addirittura come sono cresciuti i McDonald's, se può essere interessante, per dire appunto a quanto è stata estesa la ricerca. E in tutte queste figure, come notate bene, si vede che c'è stata una grande accelerazione negli ultimi 50 anni, in pratica, una grande accelerazione. Quindi si parla di questa grande accelerazione nell'attività dell'uomo, che ha avuto grandi conseguenze nella, diciamo, sul pianeta. E infatti se andiamo a vedere delle altre cose, per esempio queste, allora andiamo a vedere com'è cresciuta la concentrazione della famosa anidride carbonica, com'è aumentata la deforestazione, la biodiversità, e poi dopo la frequenza delle inondazioni, insomma tutte queste altre cose. Si vede che in effetti la fortissima accelerazione nell'azione dell'uomo ha portato a una grande accelerazione nelle conseguenze, diciamo, sulla natura. Quindi viviamo in un mondo che possiamo dire negli ultimi 50 anni, su per giù, no? Più o meno. Chi ha ambientale ha vissuto questo periodo, lo capisce, no? Io ricordo forma, dovresti tagliare il grano con la falce, non so, quindi tanto bene, va bene. Allora, che il mondo si è cambiato, questo qui penso sia indiscutibile. C'era uno studioso americano che ha scritto questo libro, Terra come vivere in un pianeta più ostile. Chi sa un po' di inglese ha visto subito che c'è un errore, perché Terra non ha due A, ne ha uno solo in inglese. Cioè, perché ha messo due A? È la messa apposta, per dire, attenzione, il mondo è cambiato, lo faccio vedere anche nel titolo di questo libro, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e questo qui è importante capirlo, perché invece, per quanto riguarda tanti nostri comportamenti, ancora seguiamo dei modelli vecchi, per esempio economicamente, no? Molte teorie economiche si basano ancora su vecchi modelli che non tengono conto del fatto che il mondo è cambiato, non tengono conto affatto. Non tengono conto che la situazione appunto è completamente diversa, per esempio il PIL di cui si parlava prima. Allora, perché è cambiato il mondo? Beh, abbiamo capito, è facile, è cambiato il mondo per due motivi. La grande disponibilità di energia che abbiamo avuto, è certo. Appunto anche in Africa, Francesco, la prima cosa è l'energia, se manca l'energia si fa mica niente, quindi l'energia è la parte importante. E la seconda, il secondo fatto è naturalmente che insieme all'energia abbiamo avuto in questi ultimi 50 anni un grande sviluppo della scienza e della tecnologia. Allora, mettendo insieme queste due cose, cosa è successo? È successo tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 50 anni, che era già nato e che comunque si sarà accorto che non era nato, abbiamo fatto città immense, strade a non finire, costruito addirittura isole artificiali, industrie di tutti i tipi, no? L'agricoltura appunto è meccanizzata, non si fa più lì con la falce, no? E una volta quando giravo con mio padre per la Romagna, che ero piccolo, se andava da un contadino aveva due mucche, l'altro aveva tre, adesso le mucche sono tutte insieme, no? Allevamenti intensivi. E è cambiato quindi il mondo, diciamo, in tutti i suoi aspetti, di giorno, ma anche di notte, perché appunto c'è la luce elettrica. Adesso appena scende la sera su un continente, saltano fuori le luci, se ci sono. Non solo, ma l'azione dell'uomo si è estesa fuori dal pianeta, no? Abbiamo messo i piedi sulla Luna, no? Siamo riusciti, abbiamo dato in giro un numero, non so quanti siano, diverse decine di migliaia, penso, di satelliti artificiali. Tanto è vero che ci sono dei problemi anche di traffico, adesso delle orbite geostazionarie, ultimamente siamo andati a atterrare persino su una cometa. E tutte cose belle, bellissime, no? Quindi questa nave di cui parlava prima anche Giovanni, no? Che va avanti in progresso, però cosa è successo? Che insieme a tutte queste belle cose ne sono successe di altre meno piacevoli, no? L'elemento atmosferico, accumulo di rifiuti in grandi quantità. Poi sappiamo che il territorio è molto fragile, sappiamo che è cambiato il clima, questa è la foto del cambiamento del clima, dove c'è un ghiacciaio, c'è un lago adesso, quindi potremmo aggiungere tanti altri cambiamenti meno visibili ma non meno importanti, per esempio le manipolazioni genetiche, tutti i problemi che ci mette di fronte la bioetica. Quindi negli ultimi, diciamo, 50 anni, ma non è importante se è 50, 60 o anche 100 se volete, la situazione è cambiata enormemente, quindi tutto il mondo scientifico è d'accordo che siamo in una nuova epoca, che viene chiamata antropocene. Antropocene perché l'uomo ha modificato profondamente il pianeta su cui vive. E continua a modificarlo sempre più velocemente, che abbiamo visto, no? Cioè, accelerazione, e il mondo si è più esteso. Alcuni cambiamenti potranno perdurare per millenni, quindi è una questione di epoca, ma addirittura alcuni saranno irreversibili. Quindi è proprio un'epoca nuova. Ecco. Quindi siamo in questa nuova epoca geologica, antropocene, e per meglio illustrare il concetto di quello che è successo e di quello che sta succedendo, possiamo anche fare questo esempio, che magari qualcuno lo sa perché l'ha fatto ancora. L'uomo è sempre vissuto sulla Terra, appunto, è sempre viaggiato su questa astronave Terra che se ne va per l'universo, però è sempre successo questo ai nostri padri, ai nostri nonni, succede anche a noi, ma adesso siamo in quest'epoca dell'antropocene. E cos'è cambiato? È cambiato che mentre una volta l'uomo era un passeggero passivo, come diceva stamattina Giovanni, la natura era più forte dell'uomo, adesso non siamo più passeggeri passivi. Anzi, con l'energia, tecnologia e con la scienza e con la tecnologia dominiamo la natura da tanti punti di vista. Ecco. Qualcuno dirà, ma che volcori, terremoto, la tua casa, sì, però se fosse stata antisismica la casa anche il terremoto non avrebbe fatto niente, no? E quindi quello che succede è che l'uomo adesso è nella cabina di comando, in un certo senso, di questa astronave. E quindi tutto quello che succede è la responsabilità dell'uomo. Come diceva Giovanni stamattina, custodire la responsabilità che deriva dal fatto che dobbiamo custodire il pianeta. Allora, aver chiamato con antropocene questa nuova epoca è importante perché focalizza il problema, diciamo. Si poteva dire con tante parole, no, siamo un'antropocene, attenzione. E quindi la nostra è la prima generazione che se ne accorta, la nostra genericamente parlando, e quindi anche la prima generazione che ha, diciamo, la responsabilità di prendere provvedimenti. Ecco, perché in questi ultimi anni ci siamo accorti appunto che mentre è migliorato il livello di vita di una parte dei passeggeri, è peggiorata la situazione dell'astronave, sono aumentate le disuguaglianze, e per cui abbiamo di fronte problemi nuovi, sfide che bisogna però affrontare senza indugio, perché la Terra è fuori l'unico posto dove possiamo vivere. Allora ecco delle persone, saggi in qualche modo, avvertono, attenzione, dicono. Per esempio questa scrittrice che stiamo attenti, non c'è avuto tempo per decidere quello che dovremmo fare e quello che non dovremmo fare. Quindi la responsabilità di scegliere, insomma. Altri dicono, guardate, siamo andati troppo avanti. Siamo andati troppo avanti, bisogna quindi cambiare. Qualcuno dice addirittura, e qui secondo questo scienziato, la scienza è un po' colpevolizzata per queste questioni. È andata così avanti la scienza che lui dice, ma ritengo che a causa dell'incontrollato sviluppo della scienza, la probabilità che la nostra attuale città sopravviva fino alla fine del secolo in corso non supera il 50%. E anche i filosofi dicono molto la stessa cosa. L'uomo è impotente contro la scienza, perché la scienza ormai è più forte dell'uomo. La domanda non è più cosa possiamo fare noi con la scienza e la tecnica, ma cosa la scienza e la tecnica possono fare di noi. Perché non si è un po' esagerato questo. Comunque anche Bauman, che conoscono, la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura, certamente, per esempio le malattie, eccetera, 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 ma con il rischio di farci perdere la guerra, cioè di rovinare completamente il pianeta in cui viviamo. Qualcuno dice infatti che il mondo è sull'orlo del baratro. Ecco, allora qui il problema, si chiedono, ma come si può fare, ecco, vedete anche il sottotitolo, no? Come prevenire questo collasso ambientale, economico e quindi anche sociale. Si può evitare, certo che si può evitare, perché sta a noi fermarci, ragionare, prendere le misure giuste, diventare consapevoli di questa responsabilità, e penso che tutto questo sia riassunto in poche righe in una frase di questo noto filosofo che dice: è lo smisurato potere che ci siamo dati, troppo potere ci siamo dati. Su noi stessi, sull'ambiente, sono le immani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere. A questo punto dobbiamo capire, perché solamente se riusciamo a sapere cosa stiamo facendo, allora potremo scegliere anche la direzione giusta in cui inoltrarci. Ecco, se vogliamo, siamo in grado di sapere. No? Perché la scienza appunto è fatta per questo, ci permette di sapere, di conoscere. E quindi una volta che conosciamo il problema possiamo anche scegliere, naturalmente se lo vogliamo scegliere, no? La scienza ci può aiutare nel scegliere la strada giusta, anche se molto spesso la scienza ha preso strade, diciamo, che non avrebbe dovuto prendere. Quindi la scienza e la tecnologia mettono nelle nostre mani oggi un enorme potere, un'enorme responsabilità. Bene, allora cos'è la prima parola da sapere? Qualcuno dice, la prima parola da sapere, di cui essere consapevoli, è che il pianeta su cui viviamo ha dimensioni finite, diciamo che il discorso, lo sappiamo tutti, però non ci pensiamo, cioè la Terra è quella lì, energia, è quella che è. Allora, se a dimensioni finite c'è il problema delle risorse dei rifiuti. E quindi c'è il problema che le risorse sono limitate, se a dimensioni finite, e sarà anche limitato lo spazio in cui mettere i rifiuti, insomma. Quindi dovrebbe essere appunto una cosa ovvia, ma in realtà appunto molti non l'hanno ancora capito, o forse fa comodo non capirlo, no? Su un pianeta finito ci sono dei limiti, dei confini, no? Limiti delle risorse, perché possiamo scavare, infatti stiamo scavando, no? Stiamo scavando, aumentiamo sempre di più la quantità che tiriamo fuori dalla Terra, pensate, nel 2010 hanno fatto i conti qualcuno, ogni persona 27 kg di roba al giorno ha usato, presa dalla Terra, che è tutto quello che serve, fra le case, le strade, tutto. Allora, capite, uno scava, perché qui la materialista ancora, a un certo punto si può chiedere se poi possiamo andare fino a dove, fino avanti, fino a dove a scavare. E questo è il problema dei limiti. Poi però c'è il problema dei confini. Perché? Perché su un pianeta finito ci sono dei confini e recentemente gli scienziati hanno un po', diciamo, approfondito questo problema. Questo è il nostro pianeta, l'uomo lavori pure, faccia pure, basta che non superi certe barriere, che sono più o meno queste qui. Ecco, ci saranno stabilito dei confini al di là dei quali non dovrebbe andare l'attività umana salvo compromettere appunto la vita stessa del pianeta. Allora alcuni confini già li abbiamo superati. Per esempio la concentrazione della CO2, questo famoso gas serra che causa il riscaldamento atmosferico, gli scienziati avevano detto non bisognerebbe superare 350 parti per milioni, li abbiamo superati 400 parti per milione. Poi non so, la quantità di azoto, perché nell'atmosfera c'è l'azoto, noi prendiamo l'azoto per fare i concimi, per fare anche le bombe, per fare tutte queste cose, la quantità di azoto si pensava che non dovesse superare 39 megatonnellate all'anno, siamo arrivati già a 33. La biodiversità, si pensava che fosse sopportabile una perdita di 10 specie per milione all'anno, abbiamo già superato 100 specie per milione. E altri confini riguardano appunto, riguarderanno l'acqua, il suolo, gli oceani, il fosforo, l'ozono, eccetera. Questo cosa dice? Dice che stiamo operando troppo, l'uomo sta lavorando troppo, sta pretendendo troppo dal paese, dal pianeta che ci ospita. E non so, la situazione può essere schematizzata in questa semplice figura. C'è la Terra, ci sono delle risorse in quantità limitate. Cosa succede al giorno d'oggi? Succede che usiamo delle risorse, giustamente, bisogna usare le risorse. Solo che le usiamo con questo cosiddetto consumismo che le trasforma molto rapidamente in rifiuti. Siamo infatti, si dice, nella civiltà dell'usa e getta, no? Questo computer mi va bene, però magari il bianco lo voglio nero, lo butto via, uno deve farmi quello nero utilizzando le risorse della terra, lo butto via, allora si capisce che non si va da nessuna parte, no? Questa civiltà dell'usa e getta non è una libertà, è un suicidio, si spesso dice. Quindi è una cosa che bisognerebbe correggere. Ecco, e infatti lo capisce anche un bambino che il sistema così com'è è insostenibile. Quando consumiamo troppe risorse, produciamo troppi rifiuti. Allora, vedremo come si può fare. Allora, cerchiamo di analizzare qualcuno di questi, diciamo, di questi problemi in modo un po' più quantitativo, se così si può dire, per capire meglio qual è la situazione, magari che provvedimenti si possono prendere. Ecco, un indice molto usato è quello cosiddetto impronta ecologica. Una cosa molto semplice, vuol dire semplicemente che viviamo sulla Terra, ognuno di noi consuma della roba e fa dei rifiuti, quindi è ognuno di noi come avesse a disposizione una certa quantità, cioè ha un'impronta. Ognuno di noi ha un'impronta per quello che fa, per quello che i lavori che compiti. Allora, com'è la questione impronta ecologica, che sarebbe quello che consumiamo, rispetto a quello che la Terra può produrre? Ecco, questo grafico lo mostra. Vedete, 1961, a sinistra, il verde, cioè le risorse, perché la Terra ha una sua biocapacità, no? di formare, per esempio, gli alberi della foresta crescono, ma non ne tagliamo di più questi problemi adesso, e così insomma tante altre cose. Allora, fino al 1970 abbiamo raggiunto l'equilibrio, cioè consumavamo quanto la terra poteva produrre con lo stesso anno. Poi dopo decisamente siamo passati sopra. E allora, in un certo senso, oggi siamo in un deficit di risorse, da cui si dice appunto che avremo bisogno di una terra e mezzo, no? In basso meteorite. Quindi si dice anche che in media, perché sono valori medi questi, viviamo sopra le nostre possibilità, in media. Naturalmente, poi sapete che le medie come sono fatte, no? Allora, vediamo un po' appunto qual è l'impronta ecologica, diciamo, delle varie situazioni. Dunque, la media mondiale è 2,7, che è già una volta e mezzo superiore a quello che potevamo permetterci. Andiamo a vedere alcune nazioni, Stati Uniti 7,2, enorme. Un cittadino americano ha un piedone enorme sulla terra, ma anche italiano, vedete? Un povero indiano invece non consuma, molto poco, ma parliamo dell'Afghanistan. Quindi c'è il problema che in media viviamo sopra le nostre possibilità, e poi c'è il problema delle grandi disuguaglianze. E allora andiamo a vedere qualche altra cosa. Naturalmente disuguaglianze da cosa derivano? Derivano da tutto quello che ho parlato anche prima, cioè per esempio l'energia, c'è chi consuma molta energia. La carne, no? Chi mangia la carne naturalmente è chi non la mangia. Quindi andiamo a vedere adesso alcuni dati specifici. Per esempio, guardiamo le automobili. Ecco, guardiamo le automobili, confronto fra tre grandi nazioni: Stati Uniti, Cina e India, no? Sono le più importanti nazioni per vari motivi. Stati Uniti hanno solo 300 milioni di persone, in Cina c'è 1,3 miliardi. In India 1,1 miliardi e sta crescendo rapidamente, presto supererà anche la Cina. Quante automobili ci sono in questi tre paesi? Beh, negli Stati Uniti ce ne sono 840 ogni 1.000 abitanti, che vuol dire quasi una testa. Diciamo accidenti quante macchine hanno gli americani, ma noi non siamo tanto lontani, noi siamo vicino a 700 macchine, 650 noi ancora. Vabbè, ma siamo dall'Italia un paese per conto niente, vediamo quelli di conto. Cina 40 automobili ogni 1.000 abitanti, allora si capisce che per di più i cinesi, essendo 1,3 miliardi, troppo ce ne vorranno le automobili per portare a 840. Andiamo a vedere la carne. Consumo chilogrammi per abitante all'anno, Stati Uniti 125, Cina 54, India 3. Qui si capisce, mangiare carne è un lusso, diventerà un lusso. C'è chi ha detto che fra 20 anni, come fanno adesso il test, se uno ha bevuto l'alcol, faranno il test, uno ha mangiato carne, condannato se ha mangiato carne fra 30 e 40 anni. Va bene, lo Stern ha detto, mica uno qualsiasi. Allora si capisce, no, da questi semplici dati, che siamo in un sistema che primo è insostenibile, no, ecologicamente, secondo che ha enormi disuguaglianze. Perché appunto succede questo, che le persone che viaggiano su questa astronave che è la Terra sono collocate in classi molto diverse. Non è come nei treni, che c'è prima classe, seconda classe. Qui c'è prima classe, seconda classe, terza classe, 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 e via così, no? E tutti sono quei dati che poi i giornali riportano sempre, 50 milioni più ricchi d'Europa e Nord America, lo stesso reddito di più 7 miliardi di poveri. In Italia il 10% della popolazione ha la metà della ricchezza, che magari non pagano le tasse. Quindi ci sono queste disuguaglianze. La disuguaglianza, credo che Papa abbia detto che è la madre di tutte le miserie. La disuguaglianza è una cosa che va proprio male. C'è chi ha studiato queste cose e ha fatto questo grafico. In questo grafico c'è in ordinate, ci sono delle caratteristiche. Per esempio qui ci sono gli indici di malessere economico. Qui ce n'è uno. Ce n'è uno che sarebbe esattamente la mortalità infantile. Ecco. E qui c'è la disuguaglianza economica. Quando la disuguaglianza è alta, c'è una forte mortalità infantile, poi dopo ci sono più omicidi, eccetera. E viceversa, al crescere delle disuguaglianze, diminuiscono gli indici di benessere. Ora si noti che gli indici di malessere crescono e quelli di benessere diminuiscono indipendentemente da, diciamo, il reddito che c'è in quella nazione, ma dipende solo dalla disuguaglianza. Dalla disuguaglianza. La disuguaglianza è quello che appunto causa tutte queste cose. E a causa del fatto che appunto in una popolazione aumentano gli indici di malessere, omicidi, carcerati, eccetera, e diminuiscono quelli di benessere con le disuguaglianze, fa dire che se ci fosse più uguaglianza starebbero meglio anche i ricchi, vivrebbero meglio anche i ricchi, non solo i poveri. E quindi questa questione qui in qualche modo bisogna risolvere. Come si fa a risolvere? Per evitare disuguaglianze economiche si può fare in due modi. O fare in modo che gli stipendi, diciamo, siano più vicini. In Italia sapete c'è 300 volte, diciamo, un manager guadagna 300 volte quello che hanno operato. O che siano più vicini gli stipendi, che è quello che hanno fatto in Giappone. Infatti vedete in Giappone che sono molto bene. Oppure che siano più tassati, gli stipendi sono molto alti, semplicemente, per fare queste cose. Se queste cose non si fanno, le disuguaglianze crescono sempre. Poi ci sono le disuguaglianze, naturalmente, a livello mondiale, queste cose che già viste, no? Ci sono cose che non si capisce cosa vogliono dire, nel senso che in effetti sta così, dopodiché poi quando vado nelle scuole faccio vedere questa cartina che hanno in tutte le scuole, poi dico attenzione, adesso vi faccio vedere qui sotto una cartina che non avete mai visto e che riporta i vari paesi non in base alla loro estensione ma in base alla loro ricchezza. E la cartina in base alla ricchezza è molto diversa e si vede subito appunto il famoso problema nord e sud del mondo, no? E si capiscono anche tante cose, perché questa è l'Africa che era così grande, diciamo, come estensione, così magra come ricchezza, poi la metà della ricchezza africana è il Sudafrica, un paese solo. Allora di fronte a questa cartina penso che non ci sia tanto da meravigliarsi se la gente che passa da qui a qui, no? Passa come può, questa è quella famosa foto che mostrava come i nostri pescatori salvarono un tempo con le reti dei tonni dei naufraghi. E insomma adesso, vabbè, qui il problema naturalmente è complicato, non è più una ricetta in tasca, però è chiaro che se non stanno meglio là dove sono, finiranno per venire qua, no? Ecco, allora torniamo al nostro antropocentro. Quindi, diciamo, aver dato un nome specifico alla nostra epoca ha il pregio di obbligarci a riflettere sul passato, discutere il presente e soprattutto porci il problema del futuro, sapendo che siamo noi appunto nella cabina di comando. E mentre ai geologi, non so, l'oceano, quelli che studiano quelle cose dal punto di vista geologico, interessa soprattutto il passato, vado a vedere i fossili, eccetera. Ai geologi dell'umanità, che sono, chi sono? Dovrebbero essere gli economisti, i politici, no? Dovrebbe interessare il futuro. E si tratta di sapere, per capire il futuro, si tratta di sapere come stanno le cose oggi e poi seguire le direzioni giuste. Ecco, quindi in certi campi molto importanti si sa esattamente come stanno le cose, però non si prendono decisioni giuste. Allora, proviamo a guardare l'energia. L'energia è la risorsa più importante, perché tutte le altre dipendono dall'energia, si può dimostrare facilmente. Perché senza energia non si può fare assolutamente nulla. Ecco, allora, questa è la prima cosa da sapere. La prima cosa da sapere è che l'energia è la risorsa più importante. Inutile risolvere altri problemi se non si risolve quello dell'energia. Allora, bisogna sapere quale energia e quanta energia consumiamo oggi. E magari anche può aiutarci un pochettino a guardare come è andata la storia dell'energia e come andrà la storia dell'energia. Cioè, come al solito, passato, presente e futuro. Questo grafico è molto semplice, dice in modo qualitativo il consumo di energia, man mano che passavano gli anni, naturalmente 5.000 anni fa, cioè nel 3 a.C., si usava il legno, no? Si usava il legno. E per fare il fuoco, per tenere lontano le bestie, e si è continuato a usare il legno fino a non tanto tempo fa, quando E mi sono fermato lì perché appunto qual è, 200-300 anni fa, insomma, non ha importanza esattamente in questa scala, un secolo più o meno, l'uomo ha scoperto il carbone, no? Una forma, diciamo, un combustibile molto più potente del legno, e si è messo a consumare carbone. E poi dopo si è messo a consumare naturalmente anche il petrolio e il metano, e fatto sta che intanto però, vedete, nel 1914, che è l'altro ieri, perché io ho una zia che appunto ha compiuto quest'anno 100 anni, lei è ancora viva, lei c'era già, si consumavano 32 tonnellate di carbone ogni secondo, che sembra un'enormità, ma eravamo al piede di questo grafico, perché adesso appunto più petrolio, più gas, si consumano ogni secondo vuol dire ogni volta che facciamo così, si consumano 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, ogni barile 159 litri, e 105.000 metri cubi di gas. Questo è il passato e questo è il nostro presente. Siamo lassù, noi oggi siamo quassù. Allora potrebbe essere anche interessante dire adesso cosa facciamo? Possiamo andare ancora in su, dovremmo fare qualcosa, cosa succede? Ecco, quello che sappiamo con certezza è che i combustibili fossili finiranno, no? Perché sono una risorsa non rinnovabile. Anzi, dopo possiamo discutere se volete il fatto che è calato il petrolio che costa di meno, però non c'è nulla da fare. I combustibili fossili sono in via di esaurimento. E si capisce subito perché? Perché quando io ho un pozzo di petrolio, comincio a scavarlo, tiro fuori, c'è un punto, non c'è più. Questo è quanto è successo, per esempio, quanto succederà, sta succedendo, per i pozzi di petrolio in Norvegia, scoperti circa nel 70, si è cominciato a tirare fuori il petrolio, i vari colori sono vari tipi di petrolio, e si è raggiunto un massimo, vedete, nel 2004, e adesso si prevede, si sta già verificando una diminuzione. Ecco. Quindi è una risorsa limitata, cioè non possiamo farci conto di qui a 50 anni, a 100 anni, non ha senso. Tanto più che, oltre ad essere una risorsa limitata, è una risorsa che quando la usiamo causa gravi danni, come tutti sanno, di due tipi. Intanto danni all'ambiente, perché bruciando i combustibili fossili si produce quella famosa CO2 che ha superato il limite, come dicevamo prima, che è appunto un cosiddetto gas serra che produce un riscaldamento del pianeta e quindi cambi il clima. Ha già fatto vedere prima questa foto, dice vabbè, ma se i ghiacciai diventano laghi, cosa c'è di male? Forse è più bello il paesaggio, può darsi, però il problema è che se si sciolgono i ghiacci polari la musica cambia, perché se vieni i ghiacci polari aumenti il livello del mare e le città costiere saranno inondate, siccome le grandi città sono tutte sulle coste. Quindi è un problema serio, molto serio, che però si cerca di affrontare con mille difficoltà. E un altro effetto negativo dell'uso di combustibili fossili è l'inquinamento, per esempio. Questa è una recente foto della nostra amata Valle Padana, del 30 ottobre, così, coperta, no? Dici in Cina stanno peggio, sì, stanno peggio in Cina, stanno peggio. Però anche in Europa non stiamo bene. Questa qui è una mappa delle concentrazioni di polveri sottili in Europa, dove più nero ce n'è di più, e noi in Valle Padana ce n'è di più. E chi è nelle zone nere, statisticamente, perde da 1 a 3 anni di vita, quindi noi. Vabbè. A questo punto, allora, è chiaro che si dovrebbe uscire prima possibile dall'uso di combustibili fossili. Finiranno, più ci vanno male, e invece si ricercano nei modi più estremi. Forse sapete tutti che si parla oggi anche di combustibili fossili non convenzionali. Sono cose strane, per esempio il petrolio, oltre che tirare fuori da pozzi che stanno esaurendosi, si ottiene anche raschiando delle sabbie bituminose in certi luoghi, massacrando il territorio, poi spremendo le sabbie bituminose si ottiene un petrolio, però nello stesso tempo si consuma molta acqua e poi è chiaro che ce ne sarà quantità infinite. Lo stesso il metano si va a cercare non più in dei pozzi che ormai stanno esaurendosi, ma si fa con altre tecniche, specialmente negli Stati Uniti, il cosiddetto fracking, cioè sarebbe la frammentazione idraulica, e insomma sì, siccome questo metano non è più appunto in bolle molto grandi, ma tutte bollicine attaccate alla roccia, bisogna frantumare la roccia e si frantuma la roccia iniettando dell'acqua, altre sostanze, addirittura con piccole cariche di dinamite. E quindi come si capisce che questa dei combustibili fossili non convenzionali è una cosa che va avanti per qualche decennio, no? C'è chi si illuso moltissimo negli Stati Uniti, si sono illusi che si vogliono scoperti e l'America diventerà indipendente, niente, sì, ancora lo dicono, ma in realtà studi seri sono questi, mentre si pensava che questi combustibili non convenzionali andassero su così, questa è la famosa Goldman Sachs, non andate per dire voi quei nomi, poi invece qualcuno dice, ma no, un po' meno, l'agenzia americana, ma no, forse un po' meno, ma studi più recenti dicono che qui addirittura, vedete, il massimo è già adesso e si va giù. Quindi questa frase, l'ho presa dallo stesso articolo, dice noi stiamo di fronte a un grande fiasco, cioè ci siamo illusi che avremmo potuto avere combustibili fossili per diventare indipendenti, in realtà non è così. Allora, tornando alla nostra figura, siamo lì su in cima, ma non possiamo andare tanto più su, per vari motivi, non ce n'è, ci fanno male, no? E allora si capisce che bisognerà prima di tutto risparmiare. La parola risparmio naturalmente terrorizza molto, no? Bisogna consumare di meno, è facile consumare di meno, basta che ci decidiamo, però non ci decidiamo. Adesso in America, col fatto che hanno scoperto questi combustibili non convenzionali, si dubitano di poterne avere molto, hanno ricominciato a comprare tutte macchine molto grandi, perché tanto costa meno, perché adesso fra 10 anni, quando si accorgeranno che poi in realtà non ce n'è, quindi entra. Allora, risparmiare, perché tanto meno ne consumiamo, meno male si fanno, tra l'altro. Secondo, bisogna passare energie alternative. Allora, questo qui, qualsiasi governo un pochettino intelligente, no? Dovrebbe procedere secondo questa scaletta. Consumare di meno, cercare agili alternative. Dice, ma quale agili alternative? Noi cercheremmo un'energia alternativa ideale che deve custodire il pianeta, se no cosa ne facciamo? Se vediamo una cosa che va avanti con più di 10 anni, cosa ne facciamo? No, dobbiamo custodire il pianeta, siamo responsabili, quindi deve essere abbondante, inesauribile, ben distribuita, non pericolosa, favorire l'economia, combattere la disuguaglianza, avere la pace. Qualcuno dirà che è una specie di libro dei sogni, non è così, perché se noi consideriamo che la Terra, sia pure con risorse limitate, però riceve sempre l'energia dal Sole, e pochi sanno che il Sole ci manda una quantità enorme di energia, in un'ora manda la quantità di energia che l'umanità consuma in un anno, quindi è una fonte energetica perlomeno abbondante, che è la prima caratteristica che andava a cercare. Per di più, mentre il petrolio finirà, il metano finirà, tutto finirà quello che è su questa terra, perché sono risorse non rinnovabili, sì, anche il sole finirà, perché lui non è rinnovabile, però va avanti almeno 4,5 miliardi di anni, quindi il problema di custodire la terra con questa energia per un po' di tempo l'abbiamo. Poi, mentre appunto il petrolio, i combustibili fossili, eccetera, sono in certi paesi e non in altri, il sole per portandoci in che ce n'è abbondante, ce n'è di più all'equatore che ai poli naturalmente, ma ce n'è di più. Allora, partendo con queste tre notizie che equivalgono al fatto che è abbondante, inesauribile, ben distribuita, poi sappiamo che non è pericolosa, sappiamo che si può sviluppare l'economia su queste energie alternative, poco male di uguaglianza perché è dappertutto, favorire la pace. Allora ecco che questi scienziati, diciamo, che si sono resi conto di questo antropocene, attenzione, bene, dice, qui noi siamo in grado, utilizzando l'energia solare, siamo in grado come di reinventare il fuoco. Sì, il sole c'era già, lo sapevamo, però non l'abbiamo considerato. Se noi cominciamo a usarlo, ecco, è come è una svolta, diciamo, veramente epocale, come quando l'uomo ha cominciato a usare il fuoco. E se fino ad oggi la civiltà si è sviluppata bruciando della roba, no? Legno, carbone, eccetera, eccetera, nel futuro la civiltà, per forza di cose, dovrà svilupparsi grazie all'energia che ci proviene dal sole. Allora si possono paragonare questi due tipi di energia, cioè il fuoco vecchio, cioè quello ottenuto bruciando qualcosa. Io devo scavare, no? Devo scavare pozzi di petrolio, carbone, eccetera. Questo fuoco nuovo in giro l'altra direttura, devo anche scavare. Il fuoco vecchio si sta esaurendo, come ho visto, il fuoco nuovo non finirà mai. Il fuoco vecchio era locale, cioè c'era lì giacimenti di petrolio, ma qua non c'era, questo qui è dentro dappertutto. Il fuoco vecchio era inquinante, questo nuovo non lo è. Ci potremmo discutere certe cose, vedremo. Quindi è chiaro che noi abbiamo, volenti o nolenti, abbiamo già iniziato una transizione che ci porterà dall'uso del combustibile fossile nel gettolà. È già iniziata, c'è poco da fare, perché i combustibili fossili nel giro di qualche decennio, che si è iniziata, lo so, ce lo dice la comunità europea, che ha il suo progetto 20-20-20, poi adesso anche il 30-30-30, cioè ci pretendono giustamente che ogni paese si indirizzi in questo modo. Ecco, come si fa a usare l'energia solare? Beh, l'energia solare naturalmente è bella, però noi dobbiamo utilizzarla, allora lo possiamo utilizzare, diciamo, come luce e calore, lo vediamo, e questa è l'energia solare diretta. Poi l'energia solare è quella che mette in moto anche il ciclo dell'acqua, quindi le cascate, eccetera, eccetera, e poi c'è il vento, c'è l'eolica, il legno che cresce nelle foreste, c'è pur sempre. E poi ci saranno altri tipi di energia rinnovabile che però sono importanti. Naturalmente i problemi non sono mai finiti, perché l'energia solare è molto bella, ma noi cosa ce ne facciamo? Noi cosa usiamo tutti i giorni? Che energia usiamo tutti i giorni? Usiamo calore, elettricità e combustibile. Ciascuno di noi tutti i giorni usa questi tre tipi di energia. Allora le energie rinnovabili, l'energia solare eccetera, dovranno essere convertite in questi tre tipi di energia che noi usiamo. Calore, elettricità e combustibile sono chiamate energie per uso finale, perché sono quelle che noi usiamo tutti i giorni, tutti. Quindi bisogna convertire le energie rinnovabili in queste energie per uso finale. Siamo capaci? In parte sì e in parte sta migliorando. Per esempio scaldare l'acqua con la luce solare, basta mettere sul tetto un piccolo pannello, un collettore, dove circola un liquido che con la luce solare si scalda, poi dopo ho una caldaia e in caso sto mettendo di calore mi faccio l'acqua calda. Quanti hanno una fare così sul tetto? Vado nelle scuole e chiedo quanti hanno una fare sul tetto, su 100 ragazzi ce ne sarà uno, due, tre. Poi dopo andiamo a vedere, vediamo che queste cose si sviluppano moltissimo in Cina, perché hanno bisogno di energia. E poi c'è un problema che qui culturale. In Austria ce ne sono 512 metri quadrati di questi collettori per ogni 1000 abitanti, in Italia 34. Dice, ma per forza in Austria hanno più sole, no? Ne hanno di meno. Ne hanno di meno, però lo usano di più. Perché? Perché hanno capito che è importante, è una cosa che si può fare. Noi non l'abbiamo ancora capito, una volta capiremo. Poi si può convertire in modo più complicato, lasciamo stare. Poi dopo c'è l'energia elettrica, che sappiamo benissimo che usa sempre al sole che scalda. Naturalmente per fare una diga ci vuole poi anche delle montagne, sempre. Poi c'è l'energia eolica. L'energia eolica qualcuno può ritenere che sia una specie di sfizio, che qualcuno vuole. Invece no, l'energia eolica oggi conta moltissimo. Vedete come è cresciuta negli ultimi anni. Oggi, voglio dire, l'energia generata dall'eolico equivale a 100 reattori nucleari. Che vuol dire che anziché fare 100 reattori nucleari in giro per il mondo, la gente ha fatto le pale eoliche. Ecco, e l'energia eolica oggi è quella più vantaggiosa per produrre elettricità. Poi c'è il fotovoltaico. Il fotovoltaico, anche da noi, si è sviluppato molto. Vedete com'è cresciuto negli anni. Quindi stiamo proprio sviluppando moltissimo queste energie e andremo sempre più in fretta. Ecco, in Italia la potenza del fotovoltaico generata alla fine del 2013 energia quanto a tre centrali nucleari. Vi ricordate il famoso governo di Berlusconi, voleva fare quattro centrali nucleari, poi il referendum ha bocciato tutto per fortuna. Ecco, senza fare centrale nucleare avevo fatto dell'energia senza tutto l'energia. Pensate, nell'Unione Europea hanno fatto dei conti, basterebbe coprire con pannelli fotovoltaici lo 0,6% del territorio, che non è mica poco, però è lo 0,6%, che poi equivale su per giù, è il doppio dei tetti dei capannoni industriali che abbiamo. Quindi si potrebbe benissimo, no? Va bene. Allora, anche qui vado nelle scuole e dico quanti anni il pannello fotovoltaico sul tetto, uno, due, tre. Ho detto, quanti hanno l'automobile? Tutti. Ho detto, fra 20 anni, quando verrà un altro posto mio a raccontare queste cose, mi chiederà quanti anni pannelli fotovoltaici sul tetto? Moltissimi diranno di sì. Quanti hanno l'automobile? Molti di meno, perché vedrete che non potremo permettere l'automobile per tutte le famiglie, due dell'automobile. Ecco, poi l'energia fotovoltaica si può usare sia per fare cose eccezionali come questo gigantesco edificio in Giappone, tutto coperto, ma si può anche usare appunto, e non so se quanto lo usano, in Africa, in altri posti, perché la tecnologia è molto semplice, basta avere un pannello sul tetto, di giorno si carica la batteria che è in casa, dopodiché alla sera c'è la luce, non so, insomma, cioè, poi puoi fare da una pompa, insomma. Questo si presta moltissimo a portare questa famosa elettricità nel terzo mondo, pensando poi che in Africa il sole abbonda naturalmente. Allora la conclusione sarebbe che noi dobbiamo trasformare l'energia solare in calore, siamo capaci, in elettricità siamo capaci veramente molto, perché possiamo ricavare elettricità dall'idroelettrico, dall'eolico, dal fotovoltaico, possiamo. L'elettricità che la forma di energia più pregiata in un certo senso la possiamo ricavare. Più difficili i combustibili, magari se volete dopo ne parliamo. Però i problemi non sono finiti, perché? Perché, come ho detto prima, abbiamo abbondanti energie rinnovabili dovute al sole, vento, acqua, eccetera. Però a noi servono queste energie qui, sono quelle che usiamo, le energie per uso finale. Allora bisogna convertire queste energie in queste. Convertirle. Come si fa a convertirle? Ci vogliono degli aggeggi, ci vogliono dei dispositivi, dei congegni, ci vogliono i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, ci vogliono i catalizzatori, ci vogliono un sacco di roba. Roba concreta, ecco, concreta questa, concreta. Dove la troviamo? Sulla terra. Ecco, torniamo alla terra. Perché noi i metalli, tutti i materiali, dobbiamo prendere dalla terra. E quindi la terra è quella che è, abbiamo visto prima, limitata. Nella terra cosa c'è? Ci sono i famosi elementi che studiano i chimici, un centinaio di elementi. Molti abbondantissimi, non so, silicio per esempio, molti scarsi. Quelli scarsi, purtroppo spesso sono anche più utili, vengono chiamati elementi critici. Per esempio l'elemento critico oggi, ne parlavo anche stamattina alla radio di anche qua, è il litio. Ma perché il litio? Il litio, perché col litio si fanno le batterie. Tutti abbiamo in tasca il litio, perché in tutti i telefonini c'è la batteria di litio. Qualcuno dirà che in fin dei conti nei telefonini ci sta la batteria piccolina così, no? E quindi ci sarà bene abbastanza litio per fare le batterie per tutti i telefonini, anche se i telefonini, sapete, ormai sono più delle persone al mondo, no? Non supereranno il numero di persone, vabbè, sono tutti piccoli. Il problema è che in futuro con le batterie dovranno andare avanti anche le automobili, infatti si va sempre di più verso l'automobile elettrico. Perché il litio? Perché pesa poco, ci sono le batterie a piombo, pesano moltissimo, non posso caricare di gran peso l'automobile se non andare a spasso, devo fare batterie al litio. Allora per fare le batterie al litio per le automobili ci vorrà molto litio, e il litio non ce n'è quantità infinite sulla Terra, ma neanche quantità grandi. E quindi andrà riciclato, ecco una parola magica, riciclare. Riciclare è il nostro destino, dovremmo riciclare, specialmente i giovani lo dicono, riciclare, sarà un'opportunità di lavoro. Altri elementi critici, quelli con cui si facevano una volta solo i gioielli, il platino, no? Adesso col platino si fa tutto, si cura i tumori, no? E si fanno le bombe catalitiche per le macchine. E poi ci sono quei famosi elementi chiamati terre rare, che neanche si studiavano all'università, dove pure sono laureato in chimica fino a 20 anni fa, 10 anni fa, elementi stranissimi, con nomi strani, neodimio, Fulvio di Sprosi, eccetera, che si è scoperto negli ultimi 10-15 anni che sono indispensabili per fare tutti gli aggeggi che noi usiamo, computer, telefonini, pannelli fotovoltaici. Quindi c'è questo problema che la quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, per cui bisognerà risparmiare e riciclare. Naturalmente la scienza può aiutare, la scienza deve aiutare in queste direzioni. Per esempio, può sostituire certi elementi con altri più abbondanti. Per esempio, il rame, che comincia il suo elemento critico, per condurre l'elettricità, adesso si sostituisce con l'alluminio, che è molto abbondante. Però poi ci sono dei svantaggi più. Poi bisogna fare le cose riducendo i materiali, riprogettando tutti i processi, le apparecchiature, e rendere più efficienti i ciclo. Ogni telefono che abbiamo in mano, in tasca, è una piccola miniera, le rame, ferro, certo, dice, ma è così piccolo, mica posso andare a tirar fuori l'oro che c'è in un telefonino, ci sono solamente, non so quanti, 24 mg. Vabbè, sì, d'accordo, però sapete che ci sono discariche enormi di questi, non solo telefonini, ma televisori, computer, tablet, quello che volete voi, e hanno scoperto, per esempio il Giappone non ha miniere, quindi importa, poi però fa un sacco di queste cose, un sacco di discariche. Beh, hanno scoperto che nelle discariche giapponesi ci sono 6.800 tonnellate d'oro, 60.000 di argento, cioè ci sono dettagli, no, che poi la discarica è anche vantaggiosa rispetto alla miniera, perché per andare a estrarre l'oro in Sudafrica bisogna andare giù 3 km e si tira su della roba che è ganga, mista l'oro, no? Invece le discariche sono già in superficie e c'è di molto più oro. Quindi c'è questo problema di riciclare che è importantissimo, e ci sono delle industrie italiane che sono all'avanguardia anche in questo. Quindi riciclare è un lavoro del futuro, è anche il modo per poter continuare a mantenere un certo livello. Ecco, per esempio, questo libro che parla di quali regole della nuova economia comincia a dire i rifiuti. I rifiuti sono un'opportunità, bisogna agire sui rifiuti, no? E va bene. Allora, tornando al diagramma di prima, cosa succede? Che appunto, tantissimo, va bene, allora, come abbiamo visto prima, succede questo al giorno d'oggi, c'è questo consumismo, e in questo ci aiutano moltissimi i combustibili fossili, no? Che fra l'altro poi danno anche loro dei rifiuti, e ci aiuta la mentalità che abbiamo che possiamo sprecare finché vogliamo. Tanto ce n'è di roba, però così facendo non sarà sostenibile, no? Allora bisogna cominciare a fare delle mosse. La prima qual è? Sostituire i combustibili fossili e agire rinnovabili. Poi anche molto. La seconda è quella di cambiare mentalità, cioè risparmiare materiali e risorse dovunque più che si può. Terzo, quando si usa qualcosa, usarla con la massima efficienza. Allora chissà che la civiltà dell'uso e getta non diventi una civiltà in cui si usa, si riusa, si ripara, si ricicla, e la situazione appunto diventerà un po' più sostenibile, forse quei link che lì davanti andrà via comunque vedremo. Ecco, allora quindi noi siamo, diciamo, sull'orlo, non è che sia domani, però insomma, per i giovani, del precipizio. Cosa vogliamo fare? Darci dentro? O vogliamo invece cambiare la situazione e raggiungere un mondo più sostenibile? Qui il problema è dell'uomo. L'uomo è evoluto, no? Habilis, erectus, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna che faccia un altro scatto l'uomo. L'uomo nell'antropocene ha il compito di custodire e di ridurre le disuguaglianze. Questo è lo scatto che deve fare. Custodire il pianeta e ridurre le disuguaglianze. E come si fa a custodire il pianeta e l'ambiente? Bisogna utilizzare con cura e condividere i beni comuni, che sono appunto le risorse che ci sono sulla Terra e l'energia solare, e bisogna sviluppare con sapienza, cosa che non è stata sempre fatta, le conoscenze scientifiche e l'innovazione tecnologica. Ecco, bisogna poi fare uso anche di quell'energia non materiale ma spirituale che ci caratterizza, no? Quindi indirizzarci verso la responsabilità, sobrietà, collaborazione, amicizia, saggezza, eccetera. Vale, fermo qui per il giorno. Grazie.
Ecco, allora io chiederei questo, no? A Vincenzo e ai relatori di stamattina, di fare ciascuno una domanda che diventa l'oggetto dello studio dei due gruppi di studio. Una domanda di Vincenzo, una domanda loro rivolta al gruppo, in modo che ci si concentra su una pista, ecco, di riflessione insieme. Questo avviene a partire dalle 15:30. Poi ci rivedremo verso le 17 per concludere tutto di nuovo insieme con chi ancora c'è. Grazie ancora ai relatori di stamattina.